Apocalisse 22:1. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Apocalisse 22:1. Cosa è l'acqua della vita, il fiume? Cosa è, fratello Giuseppe?
È una cosa meravigliosa.
Ma cosa è?
Io non vedo l'ora.
Cosa è?
È una cosa che è un'acqua divina, meravigliosa, che fa tutto, fa miracoli, guarisce, dissete nello spirito, guarisce ogni cosa. Guarda, leggiamo Apocalisse 21:6, rileggiamo.
21:6. Ogni cosa è compiuta, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21:6.
Gloria a Dio. Allora, il capitolo precedente, Gesù dice, io darò dell'acqua della fonte della vita, e qui al capitolo 22 vediamo dov'è quest'acqua. Scaturisce, dice, dal trono di Dio e dell'agnello. Quindi non è un fiume, insomma, come che vediamo adesso in questo mondo. È un'acqua speciale e che scaturisce in un modo speciale e che è bellissima da vedersi.
Però, ma questo fiume è dentro la Nuova Gerusalemme o esce fuori dalla Nuova Gerusalemme e va sulla Nuova Terra?
Beh, dice che scaturisce dal trono di Dio e dall'agnello, non dice che va nella Nuova Terra.
Ah.
No, Nuova Terra, e c'è un'altra cosa che vedremo al verso 2, le foglie dell'albero che studieremo di seguito.
Ok.
Però riguardo a quest'acqua, in Cristo noi oggi, qui e adesso, abbiamo già quest'acqua, sia per noi che per tutti ai quali evangelizziamo e guidiamo alla salvezza di Cristo. Andiamo a Giovanni 7. Quest'acqua c'è già. Esiste già in questo mondo mortale.
Ok. Giovanni
7. 37 a 39.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò:
se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno.
Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 7, 37 a 39.
Allora, quest'acqua che scaturisce dal trono di Dio, la Nuova Gerusalemme, è un'acqua che già possiamo avere adesso per fede, è l'acqua della parola, è l'acqua dello Spirito Santo che noi abbiamo quando nasciamo di nuovo e che noi diamo quando diamo Cristo, la parola, la salvezza ai perduti.
Wow!
È l'acqua che li disseta, li salva, li guarisce. Quando tu imponi le mani che le persone guariscono, è l'acqua dello Spirito Santo. Non è più l'acqua del battesimo protestante, cattolico. Sono rimasto all'era antidiluviana. Adesso il battesimo è quello dello Spirito, l'acqua miracolosa. Va bene?
Quindi quando dice fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, è lo stesso fiume di acqua viva che esce dal trono di Dio, che abbiamo noi dentro di noi.
Amen.
E significa che vita esce da noi per dare agli altri.
È Gesù che esce.
L'acqua viva è Gesù?
L'acqua viva è Gesù.
Ah,
la,
sì?
Certo. Cioè Gesù è tutto, Gesù è questa Bibbia qui, fatta di carta, quella è Gesù. È carta, ma dentro c'è lo Spirito Santo, c'è Gesù. Se tu leggi la Bibbia, ci metti il cuore, Gesù si materializza spiritualmente. Gesù è tutto. Lui è la porta, Lui è la luce, Lui è il sale, Lui è la salvezza, Lui è l'acqua, Lui è la resurrezione. Va bene?
Sì, da come è scritto in Giovanni 7, l'acqua viva è lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo che, attenzione, lo Spirito Santo è Dio, racchiude tutto,
sì.
Non solo l'acqua, ma c'è tutto, c'è la resurrezione, c'è la Nuova Gerusalemme. Lo Spirito Santo è una parola, un termine così grande che a malapena riusciamo a vedere nella cima.
Grazie, Signore.
Solo in cielo capiremo quanto è grande lo Spirito Santo, quanto è profondo, quanto è largo,
amen.
Quanto è alto, quanto è Dio. Amen.
Amen, amen. E quando verrà questo momento che vedremo con gli occhi fisici il fiume che viene dal trono di Dio, chi avrà accesso a questa acqua viva? Solo quelli dentro la Nuova Gerusalemme?
Solo quelli dentro, sì. E la porteranno fuori Nuova Gerusalemme per dare guarigione e salvezza a quelli che sono sulla nuova terra, come vedremo adesso nel verso 2. Ma a proposito di... Guarda, andiamo a Genesi 2.
Genesi.
Sì.
Sì.
Allora, ti ricordi che nel giardino gli alberi particolari erano due?
Sì.
Ecco, leggi il verso 9.
Genesi 2:9. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Genesi 2:9.
Ecco che è appunto il verso 2. Andiamo a Apocalisse 22:2.
Apocalisse 22:2. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trovava l'albero della vita, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Apocalisse 22:2.
Ecco, che è praticamente lo stesso albero che adesso abbiamo letto qui, Genesi 2:9.
Ah, l'albero
Che
della vita.
l'albero della vita in mezzo al giardino, e poi c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi nel centro del giardino c'era l'albero della vita, e poi da qualche parte, lì, qualche angolo, c'era l'albero della conoscenza del bene e del male. E gli alberi particolari erano due, e quindi quest'albero della vita che era nel giardino si troverà nella Nuova Gerusalemme.
E cosa è l'albero della vita?
È una parte di Gesù.
Wow.
È Gesù Cristo.
Gesù è in tutto.
E certo, andiamo a Genesi 3, 22, per favore, 22 e anche 24.
Poi Dio il Signore disse:
Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre.
Verso 24. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita. Genesi 3, 22 e 24.
Con la spada bloccavano l'entrata e il Signore infatti non permetterà alla zizzania o a dei credenti solo nominali di accedere alla salvezza dell'albero della vita che Dio ha determinato sarebbe stata solo attraverso la venuta del Messia, Gesù Cristo, cioè 4.000 anni più tardi, dopo il giardino. Prima della sua venuta, 2.000 anni fa, nessuno aveva potuto accedere alla salvezza di quest'albero, che naturalmente fa parte di Cristo. Poi venne il tempo quando Dio, in Cristo, rese l'albero della vita accessibile a tutti, ma fu in modo che zizzania e potenziali luciferi, cioè tutti quelli che non si fossero pentiti con tutto il cuore, non passassero la prova.
Ah, perché ha detto Dio in Genesi 3: chi mangia dell'albero della vita vivrà per sempre.
Esatto.
Quindi questa è la salvezza in Cristo?
E sta salvezza in Cristo. Esatto. Però adesso Dio ha fatto le cose in modo che la zizzania non può entrare per quella porta lì. Dio ha fatto in modo che è per fede. E anche c'è gente che vedeva Gesù fare miracoli e ancora non credeva, perché è una cosa di cuore, non è una questione oculistica, non è una questione di intelligenza, andare a prendere un diploma all'università, è questione di fede. Vai a Giovanni 1, guarda.
Giovanni
Giovanni
1.
1 e Giovanni 12, due scritture.
Sì.
Giovanni 1, 11 è venuto?
È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto.
Ecco.
Giovanni 1:11.
Hai capito? Cioè, l'albero della vita non si può avere accesso adesso senza passare attraverso Gesù. Giovanni 12, 37.
Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Giovanni 12:37.
Hai capito? Cioè, faceva miracoli, però ancora non credeva, perché è una questione di cuore ancora oggi. Gesù è dappertutto al mondo, ma il mondo non lo riceve. Giovanni 5.
Per questo hai detto che anche sulla nuova terra la salvezza sarà per fede, anche se potranno vedere con gli occhi la città santa.
Anche nella nuova terra non è che perché vedono Gerusalemme si salvano, no. E sarà sempre per fede. Anche lì potranno mormorare, come adesso vedremo. Giovanni 5,40 e anche Giovanni 15, capitolo 15.
Eppure non volete venire a me per avere la vita. Giovanni 5,40. E
capito?
Giovanni 15?
Sì, 15,24 anche.
Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatte, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste e hanno odiato me e il Padre mio. Giovanni 15,24.
Ecco, questo adempie, queste parole di Gesù, tutto nel Vangelo di Giovanni, adempie il fatto che Dio ha reso l'accesso all'albero della vita solamente a quelli che aprono il cuore a Dio in Cristo e quindi possono salvarsi. Quelli che invece non aprono il cuore, loro stessi non vengono più all'albero della vita, perché per loro il prezzo è troppo caro. Devono diventare onesti, devono diventare amorevoli, devono abbandonare il male, la cattiveria, il diavolo, eccetera. E sto prezzo non lo vogliono pagare. L'adulto non vuole abbandonare l'adulterio, quell'altro non vuole abbandonare la pornografia, e questo blocca la salvezza. Certo, una volta che sei salvato, come Davide cade con Batseba, rimane salvo. Però era già salvato e dimostrato che era salvato dal fatto che appena pescato si è pentito. Ma quelli che invece si pentano sempre, non cambiano mai, e lì c'è da dubitare se sono salvati.
Sì, sì. In Apocalisse 22, verso 2, c'è l'albero della vita che fa 12 frutti, portando frutto ogni mese. Cosa sono i frutti? Sono frutti fisici? Sono frutti che hanno uno scopo preciso?
E qui è interessante questa scrittura. Quindi 12 ogni mese, cioè vuol dire che gli anni saranno ancora di 12 mesi a quel tempo.
Ah, anche dentro la Nuova Gerusalemme?
No, nella Nuova Terra.
Ah, nella Nuova Terra.
Invece nella Gerusalemme no.
Però l'albero è dentro la Nuova Gerusalemme?
Sì, però è calibrato, registrato, cronometrato in 12 separazioni. Cioè ogni mese, calendario terrestre, questo albero produce 12 frutti, un frutto al mese.
Ah.
Cioè un frutto, cioè una fruttua, una, come una specie di, cioè una mietitura.
Ma sono frutti che si mangiano?
No, non credo, no.
Perché no?
No, questo qui è l'albero della vita. Questo qui, certamente saranno anche dei frutti che puoi anche mangiare, però questo albero dà 12 raccolte. Come lo vedo io, che i re della terra, sai chi sono i re della terra?
Sì.
Dobbiamo leggerlo, chi sono?
No, lo abbiamo già studiato. Sono
Apocalisse 5, 9 e 10. Sì. Sono quelli fedeli tra di noi, Dio lo sa, che saranno chiamati ad essere re, sacerdoti, regine, principi, non lo so. Comunque regnanti sulla terra, vediamo Apocalisse 20, verso 4. Mm-hmm. E allora cosa faranno? I re della nuova terra porteranno... guarda, vai a leggere Apocalisse 21-24. Porteranno la loro gloria dentro noi Gerusalemme.
Ah sì, sì, questo l'hai spiegato bene.
Ecco, leggi un po'.
21-24.
Sì.
E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Apocalisse 21-24.
Ecco, come lo interpreto io, questa però è la mia interpretazione ovviamente, i re della terra porteranno la gloria dentro a noi Gerusalemme. Cosa posso portare? Dimmi tu. Cocuzze, melanzane, carciofi. Immagini Gesù che dice, padre, arriva la gloria. Ah, sì, cosa portano stavolta? Carciofi e melanzane.
No. In nessun modo.
Ha senso questo? No. E qual è la gloria che può entrare? E leggi il verso 27. Nessuno entrerà?
21-27. Ma nulla di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21-27.
Allora, Gli unici che potranno entrare sono quelli scritti nel libro dell'agnello, la sposa di Cristo.
Sì.
Se io li vedo che saranno i salvati della nuova terra. La nuova terra, sa, non è come testimoni di Geova, picnic tutti i giorni. La nuova terra è piena di malvagi, di scellerati, di canaglie, di idolatri, altro che picnic dalla mattina alla sera. Ma magari anche qualche picnic, ma guardati le spalle che viene qualcuno e ti dà una botta in testa. Non c'è più morte, niente, però il tentativo di ammazzarti ci sarà. Dove lo vediamo? Vai avanti nel capitolo 22, verso 14 e 15.
Beati coloro che adempiono i suoi comandamenti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Fuori i cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 14 e 15.
Ci siamo? Allora, fuori dalla città, fuori dalla Nuova Gerusalemme, fuori ci sono gli idolatri,
sì,
quelli che amano la menzogna, i malvagi, gente, cioè come qui, come in questo mondo, solo che non c'è il diavolo.
Okay.
Però ci sono le foglie dell'alba della vita per guarirli a questi qua.
Mm-hmm.
Va bene.
Per guarire queste nazioni?
Per guarire questa nazione. Infatti dice, Apocalisse 21, 24 e 27, dice le nazioni cammineranno la sua luce. Cosa vuol dire? Che nella nuova terra ci saranno nazioni.
Sì, sì, sì.
Non c'è solo la nazione di Cristo, il corpo di Cristo. Ci sono nazioni più o meno come adesso, che c'è l'Italia, la Francia, la Persia, che si chiama l'Iran, e c'è l'Egitto, non so come si chiameranno, però le nazioni della terra cammineranno alla sua luce. La luce che verranno, i re dalla terra usciranno dalla Nuova Gerusalemme a portare la parola, la buona novella, a portare, evangelizzarli. E ci saranno ma tantissimi angeli, tantissimi guidati dai re, dai sacerdoti della Nuova Gerusalemme per portarli, per condurli alla salvezza, condurli a Cristo, perché la salvezza sarà sempre per grazia. Non so se mi spiego.
Sì, domanda. Se le foglie dell'albero della vita sono per la guarigione delle nazioni, verso 2, vuol dire guarigione fisica? Cioè ci saranno malattie o quale tipo di...
Ma magari saranno anche guarigione fisica. Però la cosa principale che vedo io è che non hai bisogno di un albero della vita noi a Gerusalemme per imporre le mani e guarire qualcuno, lo facciamo anche noi adesso. Giusto? Adesso
sì.
Abbiamo visto tanta gente guarire di cancro, di tumore, li vediamo... E la nuova terra non ti serve un albero della vita della Nuova Gerusalemme per imporre le mani e guarire uno.
Ok, puoi solo pregare.
Secondo me la guarigione dell'albero della vita sono guarigioni spirituali, sono guarigioni, diciamo, da leggi di una lista del 15, verso 22-15.
I cani, i maghi, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Ecco. E leggi adesso di nuovo Apocalisse 22:2.
L'albero della vita fa 12 frutti, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Ecco, le foglie praticamente della parola di Dio, cioè l'acqua di Gesù, le foglie che è la parola di Gesù e sono per la guarigione delle nazioni. Le nazioni, la guarigione, è inutile che li guariamo tutti e tutti non hanno più raffreddore, non hanno più cancro. Cioè, e dopo rimangono malvagi, idolatri. Le guarigioni, per guarire le nazioni c'è una guarigione spirituale. Non è sufficiente che non vanno più all'ospedale.
Sì, è vero.
Va bene. E perché ogni anno portano i frutti? Ma se, secondo
ogni
me...
mese?
Sì, ogni anno 12 frutti. Sì. Secondo me, come lo vedo io, ma questa è un'interpretazione, è che ogni mese, mesi sul calendario terrestre, in Nuova Gerusalemme non sono sicuro, capito, se useranno il calendario gregoriano no, che abbiamo adesso, non lo so. Nuova Gerusalemme è il regno di Dio. Però secondo il calendario terrestre ogni mese c'è una raccolta di quest'albero. Allora, io vedo che da Nuova Gerusalemme porteranno le foglie dell'albero della vita dentro la nuova terra, perché dice guarigione delle nazioni, capito? Non sono guarigione per noi a Gerusalemme, no, è per che sono già guariti, e per le nazioni. E di queste nazioni, queste foglie cosa sono? Secondo me E queste foglie c'ha a che fare con la parola di Dio, col Vangelo, con la salvezza di Cristo, come la vedo io. E allora, andando nella nuova terra, come andranno? Oh, che ne so, ci andranno come vogliono, a piedi, a cavallo, volando, non lo so, non si, vedremo. Però portano le foglie, che dice specificatamente sono per la guarigione delle nazioni. E come guariscono? Secondo me guariscono individualmente, non è che guarisce una nazione alla volta, un individuo alla volta. Sì. Va bene.
Cioè non guariscono perché tu dai una foglia miracolosa.
Non guarisce la nazione, guarisce la persona.
Sì. Però dici che non guarisce perché tu stai dando una foglia miracolosa, quando la toccano sono guariti. Non è una
fisicamente,
cosa fisica?
Fisicamente? No, secondo me è una cosa spirituale. Cioè secondo me le foglie sono la parola di Dio, la parola di Cristo. Perché Apocalisse cos'è? 10:6 dice il Vangelo è...
Eterno. È vero.
Allora, nella nuova terra, scusa, si predicherà il Vangelo che vuoi predicare. Il Vangelo non puoi migliorarlo perché lo chiami pentecostale o cattolico. No, il Vangelo è già perfetto, lasciatelo com'è. Non metteteglielo stampino della vostra religione. Non modificatelo, perché ci sono delle maledizioni. Chi cambia il Vangelo? Lo dice proprio qui in Apocalisse 22. E allora... portando queste foglie, ripeto, credo che sia semplicemente la parola di Dio, che ci saranno, che ne so, queste nazioni si riuniranno, un paese si riunisce allo stadio, 10.000, 20.000, 50.000 che sono, arriva un emissario della Nuova Gerusalemme e predica il Vangelo e si convertiranno, come faceva Billy Graham, che andava negli stadi a predicare. E alcuni si convertiranno, alcuni no. E poi lì è per fede, quelli lì che si convertiranno, veramente convertiti sul libro dell'agnello di Cristo, ogni mese, calendario terrestre, entreranno e saranno portati dentro la Nuova Gerusalemme come sposa di Cristo, perché altrimenti non possono entrarvi. Ci siamo?
Sì, quindi l'albero della vita è Gesù che ci dà la salvezza. I frutti che questo albero produce possono simbolizzare le anime che saranno salvate sulla nuova terra ed entreranno nella nuova Gerusalemme. E le foglie dell'albero può simbolizzare la parola di Dio che guarisce l'anima delle persone.
Sì, sì, perfetto.
Andiamo al verso 3, Apocalisse 22. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Apocalisse 22, verso 3.
Allora, attenzione, E qui a termine la maledizione che Adamo ed Eva attrassero su di loro quando accettarono la proposta di Satana di disubbidire. Andiamo a Genesi 3.
Genesi 3?
4 e 5.
Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno». E sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Genesi 3, 4 e 5.
Firmato parola di Satana. Cioè qui lo scopo non era di mangiare un frutto, una mela in più, un'albicocca in più. Qui lo scopo era di diventare come Dio.
Ai, ai, ai.
Colpo di Stato, È così che Satana ha fatto ribellare gli angeli. Facciamo un colpo di Stato e prendiamo potere noi. E no, caro.
Hai detto che questa maledizione è finita nella Nuova Gerusalemme?
Sì, perché dice al verso 3, hai letto, qui non ci sarà nessuna maledizione. Le maledizioni sono finite, nella Nuova Terra ci saranno ancora. Perché devono ricevere le foglie dell'albero della vita, la parola di Dio, Cristo, per essere guariti. E non sta parlando di guarire da un raffreddore, sta parlando di guarire... una malattia satanica che si chiama la ribellione contro Dio, cominciata nel giardino dell'Eden. Ci siamo?
Sì.
Ecco, quindi non confondetevi che non è la mela, non è stato un frutto, perché i satanisti dicono per mangiare un frutto, ma non è frutto. Uno prende il posto di Dio, voi satanisti, con il vostro Dio diavolo. Guarda, andiamo a Genesi 3, 17. E 24.
Genesi 3, 17. Dio disse ad Adamo:
poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, e il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita.
Verso 24. Così egli scacciò l'uomo dal giardino dell'Eden. Genesi 3, 17 e 24.
Ecco, e qui finisce la maledizione. Dove? Nella nuova Gerusalemme, nel nuovo paradiso di Dio.
Ma la
maledizione... Non è il paradiso dell'Eden, è il paradiso di Dio che Gesù ne parla alle sette chiese.
La maledizione, questa specifica maledizione, non è finita quando Gesù è risorto? Quando lui è morto sulla croce è risorto?
Qui è, diciamo, una domanda un po' difficile da rispondere, perché dopo, anche dopo la salvezza, anche dopo i credenti, dopo hanno fatto degli sbagli, e prende la chiesa dell'Odicea. Mm-hmm. La chiesa dell'Odicea, sì, era salvata, però si è messa sotto alcune maledizioni per disubbidienza. La chiesa di Sardi, capito? Quindi alla risurrezione di Gesù ci dà la salvezza.
Sì.
Ma non è la perfezione della Nuova Gerusalemme, dove lì è veramente davanti al trono di Dio.
No, perché anche noi, dopo la risurrezione di Gesù, anche noi dobbiamo morire fisicamente, non siamo completamente liberi dalla maledizione.
Beh, ma non solo quello. Noi, nonostante adesso siamo salvati, come Davide l'ha salvato, però è cascato con Batseba, Pietro l'ha salvato, però ha rinnegato tre volte, e Paolo era salvato, però in Romani 7 ha detto: il male che io non voglio fare, ecco, è quello che faccio. Quindi siamo ancora salvati, sì, però vediamo in Primo Corinzi 3, dice: il fondamento è Cristo, attenzione come edifichi sopra, perché se edifichi male, e allora perderai la ricompensa. Cioè siamo ancora sotto la legge di mietere quello che seminiamo, e come dice Primo Timoteo 1,9, dice: la legge è fatta per il peccatore. Quindi se un cristiano salvato pecca, ecco che è ancora sotto la legge. Questo non sarà così la Nuova Gerusalemme. Lì sarà il trono di Dio, siamo davanti al Signore, siamo nel regno di Dio, e lì ormai siamo nella perfezione delle perfezioni, il massimo.
Grazie,
Signore. E lì lo Spirito Santo, lì veramente ci sarà la super grazia che adesso gli imbroglioni predicano. Perché quelli lì che sono lì hanno superato le prove, i martiri, i cristiani veri, quelli che davanti a ogni bivio scelgono Gesù, davanti a ogni tentazione del diavolo scelgono Gesù.
Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen.
Alleluia. Vuoi saltare verso 4?
Apocalisse 22, 4. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. Apocalisse 22, 4. Wow, vedere di continuo la faccia di Gesù. Cosa significa portare il suo nome sulla nostra fronte? Cioè il nome di Gesù sarà inciso sulla fronte di tutti i fedeli?
Sarà un sigillo. Andiamo a Efesini 1, guarda, ti rispondo con una scrittura.
Efesini 1?
Ecco, sì, devi andare verso 13.
In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1, 13.
Va bene, questo che il diavolo imita col marchio della bestia, no? Che metterà il 666 sui suoi schiavi.
Ah.
Imita, perché il diavolo mica può inventare niente, può solo imitare, no?
Ah.
Imita il sigillo di Dio. Capirai che imitazione. Il Signore col sigillo ci rende liberi e il diavolo col suo li rende schiavi.
Giusto,
è tutto
sì,
il contrario.
Sì, sì. Allora, cosa è il sigillo dello Spirito Santo di Efesini 1,13? È la stessa cosa con Apocalisse 22,4?
È il sigillo della sposa di Cristo. È il sigillo che appartiene a Cristo, sigillato, in nessun modo il diavolo può toccare. Romani 8, 37, 39, nessuno ci potrà separare dall'amore
grazie,
di Cristo.
Signore. Grazie,
guarda, andiamo a Apocalisse 3.
Amen. Sì?
Grazie. E dall'11 al 13.
Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, 11 a 13.
Guarda, qui Gesù te lo spiega meglio di me.
Cioè, non è solo il nome di Gesù sulla fronte, c'è anche il nome di Dio, della nuova Gerusalemme. Cioè, veramente appartieni a Cristo e sei suo e niente può togliere questo da te. Bellissimo.
L'esortazione dice, tieni fermamente quello che hai, io vengo presto.
Vero, sì. Dipende da quello.
Capito? Sta parlando la sua sposa. Tieni la tua virginità, non la regalare al diavolo. La virginità nello spirito, spirituale. Mm-hmm. Sii una sposa fedele, io vengo presto.
Sì,
a chi vince contro il diavolo, le sue tentazioni, i suoi inganni, lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Non ne uscirà mai più, cioè non esci più dal regno di Dio per andare all'inferno.
Mm-hmm.
Alleluia.
Amen. Grazie,
gloria
bellissimo.
Al Signore.
Amen.
Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito disse alle chiese. Amen.
Bellissimo come il Signore sigilla i suoi fedeli così che il maligno non può toccarli. E vediamo che non solo nella Nuova Gerusalemme saranno sigillati i fedeli, ma anche oggi, adesso abbiamo letto Efesini 1.13, possiamo avere il sigillo dello Spirito Santo come una protezione che Dio è sempre con me.
Amen, amen. Perché non vai a Romani 8, guarda? Romani 8, 37-39.
Romani 8, 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 8, 37 a 39.
Queste sono promesse particolarmente meravigliose se pensi a come gli angeli di Satana sono caduti e sono diventati demoni.
Ah, sì.
Queste promesse sono per è Gesù che ci dice, amati, questo non vi accadrà a voi.
Oh, grazie,
perché io, Gesù Cristo, l'uomo della croce, l'uomo del Calvario, io vi proteggo.
Amen.
E ho pagato per voi dalla croce. Alleluia.
Amen. Grazie, Signore.
Gesù sapeva che non potevamo noi vincere il diavolo da soli, non potevamo in nessun modo salvarci noi. E allora è venuto Lui sulla croce a pagare Lui. Ci salva Lui.
Amen.
Tutte le religioni... Devi fare questo, devi fare quello, devi fare questo, quell'altro, devi essere buono, devi essere giusto, non devi sbagliare, tutte cose perfette, certo, mm-hmm. certo, ma sono sufficienti a salvarci? No, non sono sufficienti. E allora Gesù viene e ci porta la sua grazia, la sua speranza, il suo perdono.
Amen.
Guarda, anche nel Vecchio Testamento si parlava, Dio parlava del sigillo. Già dal Vecchio Testamento Dio sigillava i suoi.
Dal Vecchio Testamento?
Dal Vecchio Testamento, Ezechiele capitolo 9, vediamo il sigillo di Dio che separava gli ebrei veri da quelli falsi, come oggi. Mm-hmm. Le chiese vere, magari peccatori, tutto però vere, e le chiese false, che fanno finta di essere cristiani, eccetera. Anche nel Vecchio Testamento c'era questo, il vero popolo di Dio, è il falso popolo di Dio. Lo vediamo in Ezechiele 9, dal 4 all'11.
Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei.
Ecco, leggi qualche stralcio, Angela. Andiamo, leggiamo un po' del 5, poi andiamo all'8.
Agli altri, in modo che io sentissi, disse... Passate per la città dietro a lui e colpite.
Ecco, vai avanti dall'8 per cortesia.
Mentre essi colpivano e io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai, Ahimè, Signore Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Ed egli mi rispose:
l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue. La città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Perciò anche il mio occhio sarà senza pietà, e io non avrò compassione, e farò ricadere sul loro capo la loro condotta.
Ed ecco l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. Ezechiele 9, 4 a 11.
Qui vediamo che il Signore separa gli ebrei veri dagli ebrei falsi. Così come nel cristianesimo lo stesso, che il popolo di Dio è uno, non c'è il popolo ebreo, il popolo cristiano, c'è il popolo del corpo di Cristo, nel quale i cristiani veri fanno parte e anche gli ebrei possono fare parte, però la sua salvezza è in Cristo, nel suo corpo. E qui vediamo che Dio già nel Vecchio Testamento metteva un sigillo sugli ebrei veri, sul suo popolo vero, e questo sigillo andrà avanti e diventa il sigillo di Cristo, il sigillo della Nuova Gerusalemme.
Wow, quindi questo segno sulla fronte era un segno di protezione.
Il segno di protezione dal diavolo, che i demoni non potevano, c'era una protezione, perché i demoni sono più potenti di noi tranne Cristo, è solamente in Cristo che i demoni li vinciamo. E allora con questo simbolo, questo sigillo nella fronte di popolo di Dio, erano protetti. Ora, sì, questo sigillo non è un semplice tatuaggio alla maniera dal mondo secolare, ma è il simbolo dell'autorità di Dio ed ha a che fare con il posto eterno che i fedeli vincitori occuperanno insieme a Gesù Cristo. Andiamo a Apocalisse 3, perché così è scritto, verso 21.
Apocalisse 3,
21, il posto di quelli che sono fedeli nel popolo di Dio.
Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3, 21.
Gloria al Signore.
Allora, quindi questa è la condizione per ricevere il sigillo?
Questa è la condizione, dobbiamo vincere.
Sì.
Perché ci sono cristiani che perdono. Come dice alla chiesa migliore dell'Apocalisse, a Filadelfia, a verso 11, cos'è che gli dice Dio? Stai attento, Filadelfia, che nessuno ti rubi la corona. E Filadelfia giunse il tempo che perse la corona. Infatti Filadelfia oggi è una città distrutta. Ci sono solo rovine. Non solo la chiesa, ma anche la città è distrutta. Perché? Perché Filadelfia, insieme al resto dei cristiani, si sono addormentati sugli allori. Siamo salvi, siamo sotto la grazia, la supergrazia, possiamo fare quasi tutto quello che ci pare, tanto Dio ci perdona, e hanno questa immagine di Dio Babbo Natale. E invece no, attenzione che Dio separa Israele. Israele col sigillo e Israele senza sigillo. E quelle senza sigillo, il Signore dice: andate e distruggetele. La distruzione poi è venuta, no? Assiria, sì, Babilonia, sì, Roma. Cioè la Bibbia dice che il malvagio, Dio usa il malvagio come la sua spada per punire. Lo ha fatto. Ha usato Babilonia per punire Israele.
Sì.
Ha usato il comunismo in Russia per punire i cristiani addormentati della Russia. Userà l'anticristo che viene per punire i cristiani addormentati nel mondo. Il Signore opera così. E allora, la nuova terra. Torniamo alla nuova terra. La nuova terra non è lo stesso, come dire, il regno di Dio. Nuova terra non è il regno di Dio. Va bene, attenzione a quelle religioni che fanno sempre picnic in continuazione. Non fatevi sviare. A parte la purificazione che viene, cioè che viene bruciata la terra, no? Diciamo in Secondo Pietro capitolo 3, Apocalisse 20, verso 10, la terra viene bruciata, quindi rifatta a nuovo. a parte quella purificazione, la terra che rimarrà, il pianeta, che poi sarà, Dio lo sistemerà, sarà basicamente la stessa terra come la vediamo oggi nella sua posizione nel sistema solare che si trova oggi, che ruota intorno al sole, solo che sarà purificata dal fuoco che Dio manderà. Quindi la terra avrà ancora bisogno della luce del sole di giorno, della luna, delle stelle di notte, proprio come ora, va bene? Non così invece la Nuova Gerusalemme.
Dicevi, fratello Giuseppe, che la nuova terra non è lo stesso del regno di Dio. E mi chiedo io come mai non è lo stesso, perché dopotutto è Dio che regna, lo so che non regna Lui direttamente, ma attraverso i fedeli, hai detto che quelli fedeli, la sposa di Cristo, che vivono dentro la Nuova Gerusalemme, saranno i re delle nazioni sulla nuova terra. Quindi sono loro i re, è Dio che regna attraverso di loro, no?
Cos'è la tua domanda?
E allora come mai la nuova terra non è lo stesso del regno di Dio? È il regno di Dio.
Ma Dio però non ha il suo trono sulla nuova terra, ce l'ha nella nuova Gerusalemme.
Quello sì.
Ecco.
Anche perché non c'è più il diavolo sulla nuova terra, quindi è il regno di Dio. Non c'è più la morte. È Dio che fa le regole, le leggi, è Lui che regna, no? Per esempio c'è anche Apocalisse 11:15, proprio subito dopo il rapimento dice: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed Egli regnerà nei secoli dei secoli. Cioè dopo il rapimento, that's it, il regno appartiene a Dio, a Cristo, sono loro che regnano.
Ma non è esattamente così.
Perché no?
È perché Dio regna in tutto l'universo, ma non è che c'ha il suo trono, diciamo, sulla nuova terra o sul pianeta Venere o pianeta Marte, e tutto il regno di Dio, tutte le galassie saranno il regno di Dio, e compreso la nuova terra.
Ok, super, that's it. Ho ricevuto la mia risposta allora. Allora
però non è lì che, non è che il regno è da lì.
No,
cioè,
no, no.
Anche se il diavolo è in controllo di questo pianeta qua, ancora per poco tempo,
sì,
alla fine, diciamo, in grande è sempre Dio che c'è tutto il controllo.
Okay.
Però, diciamo, il suo regno adesso è nel cielo e sarà, no, Gerusalemme. Nella nuova terra, dove Apocalisse 22:14-15 dice che ci saranno un branco di canaglie, di farabutti, di criminali, di idolatri, eccetera, non è mica quello lì che Dio regna da lì. Dio
no, no,
regna sulla terra, ma non è quello il regno di Dio, perché è in confusione, è disorganizzato nello spirito.
Ok, non è il paradiso.
C'è la malvagità,
sì,
cioè non è ordinato come il regno di Dio. Lì c'è è una vergogna, come adesso c'è, stanno facendo un incontro con Biden, col presidente cinese. Xi Jinping sta andando negli Stati Uniti a incontrare Biden, no? E allora, siccome Xi Jinping non vuole dare troppo onore a Biden, non ci va a Washington, hanno deciso di fare una via di mezzo, si incontreranno a San Francisco, va bene?
Ok.
Ora, a San Francisco c'è un problema, che le strade principali, le strade più belle, sono piene di attendati, di barboni, di mendicanti, di gente senza tetto che dorme su un cartone, non c'hanno bagni, gabinetti, niente, fanno tutto per le strade, diciamo fa fatica anche a camminare.
Che terribile.
Cioè allora adesso la polizia è andata lì, un esercito di polizia, è andata lì e sta mandando via tutti. Stanno pulendo le strade, disinfettando, li vedi che disinfettano, lucidano. Cioè il centro di San Francisco è tornato a essere come era una volta, prima che questi politici hanno fatto questa cosa qui. E quindi, cioè, non è che poteva incontrare Xi Jinping nella San Francisco come era conciata. Si vergognava Biden, e adesso si vergognerà anche di più perché è tutto messo in scena. E allora Dio non può regnare dalla terra. La terra è certamente sotto il suo controllo, fa parte del suo regno, ma lo sai quanto è grande il regno di Dio? Tutte le galassie, tutti
sì,
i sistemi solari,
sì.
Miliardi di galassie, ci sono pianeti disabitati, pieni di gas, che non si può vivere, mica Dio regna da lì. Mi segui?
Sì, non regna da lì perché regna dalla Nuova Gerusalemme. Lui vive in un mondo perfetto. Allora la Nuova Terra non è la perfezione di Dio, non è il regno di Dio paradiso, no. Però comunque è sotto il dominio di Dio, nel senso che se Dio non regna sulla nuova terra, allora chi regna? Il diavolo non c'è.
No, Dio regna attraverso i suoi re.
Ok, ok.
Appunto dice Apocalisse 5, 9 e 10, dice tu ci hai fatto re e sacerdoti e regneremo sulla terra.
Ok.
Però non è che la terra è il regno di Dio, perché non è a quell'altezza
sì,
lì.
Non è la perfezione, no, no, no.
No.
No, allora siamo d'accordo. Andiamo avanti.
Va bene.
Va bene.
Guarda, per contrasto, leggi il verso 5, guarda. Sta parlando della Nuova Gerusalemme, sta parlando.
Apocalisse 22, 5. Qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, 5.
Qui dice che Nuova Gerusalemme non ha più bisogno di, non ha bisogno di sole, ma sta parlando di Nuova Gerusalemme. Nella terra servirà ancora il sole, la luna, le stelle, e c'è il giorno, la notte, piove, non piove.
Okay, sì.
Come adesso, no?
Okay.
La gente credo che prenderanno la tosse, solamente che non muoiono, solamente quello. Ma la gente, se, come vediamo, Apocalisse 22 e 15 sono ancora malvagi, non rigenerati, non nati di nuovo, ha bisogno delle foglie dell'albero della vita per essere guariti dalle cose spirituali. È un mondo diverso. Certo, non c'è il diavolo, non c'è la morte, tutto il resto rimane lo stesso però. Ma non è neanche il giardino dell'Eden, perché il giardino dell'Eden non erano canaglie criminali, e malvagi e idolatri, quindi non è neanche quella perfezione del giardino dell'Eden.
Sì.
Capito? Ci serviranno i re della terra che saranno i cristiani fedeli che vivono a noi a Gerusalemme, che vadano lì a evangelizzarli, che sono zucche dure, hanno bisogno di essere convertite e si convertiranno un po' alla volta, come succede adesso nel mondo, e ogni mese, come lo vedo io, porteranno le anime salvate, scritte nel libro dell'Agnello, dentro Nuova Gerusalemme.
Ho capito, sì. Quindi è completamente un mondo diverso, sì. Sulla Nuova Terra ci sarà notte e giorno, come tu hai detto, le stagioni. Nella Nuova Gerusalemme, dice verso 5, non ci sarà notte alcuna, non ci sarà il sole, perché Dio li illumina.
Quello è il regno di Dio.
Ho capito.
Ecco, andiamo a Efesini 2.
Sì.
Ecco, verso 6.
E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Efesini 2, 6.
Ecco, cioè lì, come promesso dalle Scritture, ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere in cielo in Cristo Gesù. Come Gesù ha detto in Giovanni 12, 26, cos'è? Se uno mi serve, mi segua. Dove sono io, sarà anche mio servitore. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Giovanni 12, 26. Cosa vuol dire? Che se siamo fedeli adesso, ad essere insieme con Gesù adesso, in questo mondo, camminando con Gesù, predicando insieme a Lui, evangelizzando il mondo insieme a Lui, perché Gesù sta evangelizzando. Chi sta evangelizzando il mondo? I cristiani?
No.
No, chi sta evangelizzando?
Come chi sta evangelizzando?
Chi è che evangelizza nel mondo oggi?
Nessuno.
Come nessuno?
non
c'è, tu non evangelizzi tu?
Sì, però siamo pochi.
Sì,
i fratelli che conosco.
Ma
sì.
Ce ne sono altri però come noi, meglio di noi, no?
Pochi.
Che evangelizzano. Ecco, e chi è che evangelizza?
È lo Spirito Santo.
Ecco, è Gesù che evangelizza. Gesù nei nostri cuori, Spirito Santo, sta evangelizzando il mondo. E allora, se noi adesso camminiamo con Gesù, evangelizziamo con Gesù, raggiungiamo le pecore, dice, dove sono io ci sarà anche il mio servitore. Gesù adesso sta evangelizzando nello spirito, e dove Gesù si trova adesso nello spirito vuole anche che i suoi servi siano con lui. I suoi 12 discepoli devono andare con lui, lo seguono. I 12 discepoli, virgolette, sono tutti cristiani fedeli oggi che lo seguono, pochi, dici bene. E allora se saremo fedeli, se siamo fedeli con lui adesso, come dice Apocalisse 22,5, essi regneranno nei secoli dei secoli.
Amen.
Quindi se siamo con Gesù adesso, Gesù sarà con noi anche dopo.
Amen. Grazie.
Mieteremo quello che seminiamo.
Alleluia.
Se adesso cerchiamo scuse, No, io la mia chiesa, ho detto che la mia chiesa mi ha detto basta che io scaldo la panca e la capra la campa. Sì, veramente, la capra, non la pecora. Cioè, cosa vuoi scaldare la panca? Non serve a niente. Gesù non scalda panche. Non ha neanche edifici religiosi. Quindi, se questa è la nostra religione, scaldare panche, non stiamo camminando con Gesù, non stiamo raggiungendo il mondo e non regneremo con Lui. Insomma, è la sua legge. Andiamo a Marco 8. Lì vediamo la legge del seminare del mietere. E allora è inutile che stiamo qua a sperare. Io spero che in cielo posso stare vicino a Gesù, che in cielo posso vederlo, che posso vedere il suo trono. Ma non sperare, non sperare. Perché no, non ci sarà, io non ci sarò, noi non ci saremo. Se non siamo fedeli adesso. Gesù dice, Marco 8, 34, 38, cosa dice?
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Marco 8, 34 a 38.
Qui entra il diavolo, cosa dice? Ma c'è la grazia di Dio. Ho sentito dei diavoletti travestiti da predicatori, pastori, predicare così. La grazia è uguale per tutti, non è vero. Chi l'ha detto uguale per tutti? La grazia non importa, perché loro non stanno facendo, stanno imbrogliando la gente, sono lì a raccogliere soldi e basta. E vogliono, però c'è la grazia, no, ma non c'è per te, la grazia c'è, ma non per te. Perché? Perché sei disubbidiente. Galati 5,4 dice: siete caduti dalla grazia. E allora, se adesso ci vergogniamo di Gesù, come ti vergogni di Gesù? Non lo segui, non ti sei unito a 12 discepoli. Gesù oggi c'ha 12 discepoli, parliamo in simboli, che lo seguono. In Italia, in Europa, in America, in Africa, dappertutto c'ha i suoi 12 discepoli. Saranno 120.000, saranno 1.200.000, saranno 12.000, non lo so, però li chiamiamo 12 discepoli. Se non ci uniamo ai 12 discepoli, è inutile sperare che in cielo Gesù sarà orgoglioso di noi. In cielo dice: se ti vergogni di me sulla terra, Marco 8, 38, io mi vergogno di te in cielo. Fratello Giuseppe, ma che razza di Vangelo duro stai predicando? Guarda, è meglio che ti predico un Vangelo duro, amaro, difficile da digerire, che arrivare in cielo e tu mi sputi in faccia perché io sapevo e non ti ho avvertito. Io ero sentinella, ma non ho suonato la tromba. Signore, aiutici a scegliere.
Amen.
Aiutici a scegliere bene, Gesù, da saggi e non da stolti. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù.
Ci fermiamo?
Sì,
Così
grazie
prendiamo
Signore.
fiato.
Amen, sì.
Dio benedica, fratelli.
Amen, vi abbracciamo
Meditiamo
forte.
queste parole.
Dio ci dia saggezza.
Amen. Non si scherza, eh? Non ascoltate i diavoletti della Pacciamama. Quelli
Amen.
sono diavoletti. Se guardate bene, gli spuntano le corna, senza fare nomi. Quei predicatori della domenica mattina. Prosperità e supergrazia! Seguitemi! Dove stai andando? Probabilmente all'inferno. Non c'è supergrazia, c'è l'ubbidienza al Vangelo. E se non ubbidisci, allora invece supergrazia c'è il super bastone. Ma che Vangelo predichi, fratellino Giuseppe? Predico l'unico Vangelo che c'è. Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
Dio vi benedica, ciao ciao.
Gli occhi tuoi sono come una colomba, la veste tua è bianca più che neve. Tu risplendi di gloria agli occhi miei. questa luce non si oscuri in te.
Tu sei bello, mio divino sposo, gli occhi tuoi son come fiamme ardente, tu risplendi di gloria nell'immenso. Giorno che dal cielo tornerai,
metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te, nel mio cuore non regni mai, oh Signore, al tuo Dio, altro re, fa che nella mia vita solo importante e prezioso mio Gesù, niente mi separerà mai da te. Resti sempre fedele tra le sfide, siedi ai piedi miei qui tra gli ovili. Il colore dell'oro prenda le ali, il profumo del cigli il tuo cuore.
Oh Signore, io vedo questo mare,
gli occhi tuoi sono come una colomba,
agitarsi nel vento la tempesta,
la veste tua è bianca più che neve.
Resta ancora con me, non mi lasciare.
Tu risplendi di gloria agli occhi miei,
tu conosci le ansie miei,
ti oscuro in te. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te, e il mio cuore non credi mai, oh Signore, altro di importante e prezioso mio Gesù, niente mi separa. Metti come un sigillo su di me, fa che io appartenga solo a te. Niente mi separa mai da te.
Niente mi separa mai da te.
Niente mi separa mai da te.